Ciao, io sono Ines.
E io sono Camilla.
Benvenuti a un nuovo episodio di Made It, un podcast dove intervistiamo italiani di successo per scoprire le loro storie e tutti i passi che li hanno portati ad arrivare dove sono.
Come ormai sapete, il nostro obiettivo è quello di celebrare il talento italiano e speriamo soprattutto che queste storie vi aiutino a sognare in grande. Questa settimana abbiamo intervistato Renato Panesi, founder e chief commercial officer di D-Orbit, il leader globale nel settore della logistica spaziale e dei servizi di trasporto orbitale. Gli ascoltatori affezionati si ricorderanno che nell'episodio Dietro le quinte di Made It avevo detto che il mio sogno era quello di intervistare qualcuno nel settore aerospaziale, quindi ero letteralmente over the moon quando Renato ha accettato il nostro invito. Quando si pensa a startup e aziende private nel settore dello spazio, si pensa subito all'America, Elon Musk, SpaceX, Virgin Galactic. Eppure l'Italia ha una lunga storia di eccellenza nello spazio, come ci racconterà Renato, e D-Orbit ne è l'ultimo esempio. Entrambi, ingegneri aerospaziali, Renato e il suo co-founder Luca Rossettini hanno fondato l'azienda nel 2011, dopo essersi conosciuti in California tramite il programma Fulbright Best, una prestigiosa borsa di studi che promuove lo scambio culturale con gli Stati Uniti. Sono poi dovuti tornare in Italia, ed è qui che hanno iniziato a costruire concretamente D-Orbit.
Abbiamo voluto rilasciare questo episodio proprio oggi perché pochi giorni fa, il 17 giugno, SpaceX ha completato con successo l'ultimo lancio del Falcon 9, con a bordo satelliti di D-Orbit. Nell'intervista Renato ci racconta proprio dell'emozione che si prova ad essere nella sala di controllo quando sta per partire un lancio con un loro satellite a bordo. Abbiamo anche parlato della passione di Renato per l'avventura spaziale, della sua esperienza alla NASA, dei momenti difficili legati ad essere stati tra le prime startup della New Space Economy e il momento di svolta quando è partito il primo lancio con un satellite di D-Orbit funzionante a bordo. Un'intervista che vi farà sognare. Ascoltiamola. Ciao Renato e benvenuto su Made It. Siamo felicissimi di averti sul podcast e di finalmente poter esplorare il settore dello spazio, parlare di space economy, della tua storia e di come avete creato D-Orbit.
Ciao Ines, ciao Camilla, grazie a voi. Sono molto felice di partecipare.
Allora, cominciamo subito, però ripartendo un po' dagli inizi. Nel 94, subito dopo la maturità, ti sei iscritto all'Università di Pisa per studiare ingegneria aerospaziale. Quindi direi che avevi le idee molto chiare fin da giovanissimo. Da dove nasce questa tua passione per lo spazio?
Ma allora, sì, idee chiare sì. Non ci si iscrive a ingegneria aerospaziale perché non si sa cosa si vuole fare da grandi e ti apre tante strade. Lo si fa perché si coltiva una passione, perché ogni volta che un aereo decolla o un razzo decolla si prova un brivido ed è quello che provavo io. Da dove viene non lo saprei dire, potrei dire quando è arrivata. È una passione che ovviamente coltivo fino da piccolo. Io ricevetti il mio primo atlante astronomico che avevo 5 anni e lì per la prima volta mi misi a studiare il sistema solare, i pianeti, i quasar, le supernove e quant'altro, come può studiarli un bimbo di 5 anni, quindi insomma ci sono arrivato per piccoli step. Ero il classico tipo di bambino che con i Lego costruiva astronavi, che si guardava film di fantascienza ogni qualvolta potesse, e quindi ecco sì, è qualcosa che coltivo fin da piccolo. Fin da piccolo avrei voluto partecipare all'avventura, io la consideravo ancora un'avventura, ma se vogliamo anche adesso, spaziale nel senso di conquista, di esplorazione dell'ignoto, di sfida anche, ecco, lo spazio è anche sfida.
Beh, direi che è una gran fortuna avere una passione così forte fin da piccolo, perché almeno ti guida nelle tue scelte in una maniera un po' più semplice di quelle persone che si ritrovano a 18 anni a scegliere un po' il loro futuro e non hanno nessuna idea di dove andare.
Sapevo che sarebbe stato difficile, nel senso che ti viene ripetuto, e lo sai anche tu durante il percorso di studi, che non è detto che riuscirai a fare quello che hai sempre voluto. Lo spazio in particolare è un settore molto di nicchia, al di là dei benefici che in ricaduta si hanno in tantissimi ambiti della nostra vita, al di là dell'enorme giro di affari che muove, però la space community intesa come gruppo di persone che lavorano attivamente alla cosa è comunque limitata e quindi c'è una fortissima competizione, quindi la consapevolezza che avrei potuto non arrivarci c'era, però se la passione e il desiderio sono molto forti ci credi fino all'ultimo e alla fine se siamo qua è perché ci credevo talmente tanto che alla fine ho voluto creare una mia azienda dove fare le cose che volevo io e come volevo io al 100%.
Infatti fra poco arriveremo a tutta la storia di The Orbit, però invece prima di The Orbit la tua carriera inizia in Finmeccanica, che oggi è Leonardo, ma poi vinci una borsa di studio a Fulbright per andare in California, che cambia un po' il tuo percorso. Ci racconti un po' di quel periodo?
Allora, era il 2009 e io avevo appena completato il dottorato di ricerca che ho portato avanti negli anni precedenti contestualmente al mio lavoro in Finmeccanica, quindi due cose che ho portato avanti insieme. Il dottorato di ricerca riguardava uno studio su sistemi di controllo di assetto avanzati per veicoli spaziali. Proprio dopo aver consegnato la tesi di dottorato, sono venuto a conoscenza di questo bando di concorso chiamato Fulbright Best, che dava l'opportunità a, all'epoca erano 15 ragazzi italiani, massimo 35 anni, con un progetto di ricerca valido, di partecipare a un percorso di formazione in Silicon Valley presso la Santa Clara University, con la partecipazione di seminari alle altre università della Bay Area di San Francisco, quindi principalmente Stanford e Berkeley, e con la possibilità di fare una internship presso una startup della Silicon Valley. In poche parole si trattava di trasformare in un business plan quello che era il mio progetto di ricerca, che al momento aveva una valenza puramente accademica, scientifica. Presentai domanda con tutto quello che avevo sviluppato durante il mio dottorato di ricerca e spiegando cosa avrei voluto fare di quel progetto da un punto di vista di business. Sono stato selezionato, ho lasciato per un periodo che inizialmente doveva essere di 6 mesi, poi è stato praticamente di 1 anno. Ho lasciato Leonardo, allora Finmeccanica, e a settembre del 2009 sono partito per la Silicon Valley insieme ad altri ragazzi italiani, ognuno col proprio progetto, dalle energie pulite al biotech, al fintech. Eravamo veramente un bel gruppo. Al di là delle occasioni di networking date dai 1000 eventi a cui abbiamo partecipato in Silicon Valley, al di là della formazione in università, dello stage che ho fatto, ecco, il confronto continuo con questi ragazzi, attivi in campi completamente diversi dal mio, però mi ha arricchito tantissimo.
Sì, super super stimolante stare con un gruppo di persone così, che poi comunque se sono entrate vuol dire che sono a dei livelli altissimi. E infatti è lì che hai conosciuto il tuo co-founder Luca Rossettini, se non sbaglio, ed avete fatto insieme un internship poi alla NASA. Sono curiosa di sapere cosa vuol dire lavorare alla NASA e se ci racconti anche qualche aneddoto di quel vostro periodo.
Sì, certo. Allora, Luca in realtà l'ho conosciuto prima, l'ho conosciuto alle selezioni che la Fulbright aveva fatto per selezionare i candidati da mandare in Silicon Valley. E poi ci siamo ritrovati qualche mese dopo a Santa Clara. L'internship alla NASA è venuta fuori per un semplice motivo. Come dicevo prima, il programma prevedeva di fare uno stage presso una startup della Silicon Valley, ma nel settore spazio al momento non c'erano startup. Quello che poi sarebbe diventato la New Space Economy era un movimento, diciamo, che doveva ancora nascere. Quindi per me e anche per Luca si trattava di scegliere se cercare qualcosa nel nostro settore, ma che a quel punto non fosse una startup, oppure fare uno stage veramente in una startup, ma in un ambito completamente diverso come l'IT o come qualcos'altro. Scegliamo la prima strada, e grazie a un'application che abbiamo fatto e ai professori della Santa Clara University che ci hanno supportato, siamo riusciti a entrare al centro di ricerca NASA Ames, che è basato proprio lì a Mountain View in Silicon Valley. È uno dei 7 siti che la NASA ha negli Stati Uniti, è un centro di ricerca, quindi se ci si immagina Cape Canaveral con i razzi che decollano, no. Quello è Cape Canaveral ed è dedicato a quel tipo di attività. Il centro NASA Ames, dove eravamo noi, è invece un centro di ricerca puro dove vengono portati avanti i progetti più avanzati, quelli di cui ancora nessuno sa niente, di cui nessuno parla da parte della NASA. Come cittadini italiani non avevamo ovviamente accesso a tutti, diciamo, i reparti del sito dello stabilimento, in particolare a quelli che lavoravano su progetti classificati. Però abbiamo avuto modo comunque di viverlo bene, di conoscere persone straordinarie, di vedere macchinari e laboratori straordinari e di partecipare a progetti veramente innovativi.
E poi come nasce l'idea di The Orbit?
L'idea di Orbit nasce durante il nostro periodo in NASA e devo dire che è stato Luca a partorirla. Luca aveva questa convinzione che per garantire un accesso sicuro e sostenibile soprattutto allo spazio, visto il previsto aumento esponenziale del numero di lancio di satelliti, fosse necessario trovare delle soluzioni per gestire il fine vita dei satelliti in orbita. Cioè quello che normalmente accade quando un satellite termina il proprio propellente, la carica delle proprie batterie, diciamo la propria vita operativa, diventa un rottame spaziale che vaga quindi incontrollato nella propria orbita. Questo genera una serie di potenziali pericoli. Uno è quello di impatto a terra durante il periodo di deorbitazione, come si dice, incontrollato, impatto a terra su zone abitate. L'altro è il pericolo delle collisioni in orbita con altri satelliti, che a loro volta generano frammenti che viaggiano a 25.000 km all'ora e possono innescare una reazione a catena. La comunità scientifica ci lavora da tantissimo tempo, non è che l'ha scoperto Luca, però lui diceva bisogna trovare una soluzione perché se non lo si fa, accedere allo spazio diventerà impossibile per la quantità di rottami che sono nelle traiettorie di qualunque cosa cerchi di accedervi. E quindi lui specializzato in propulsione, io specializzato in sistemi di controllo di assetto, abbiamo sviluppato insieme l'architettura di un dispositivo autonomo, intelligente, provvisto di propulsione, da applicare ai satelliti prima del lancio, in modo da consentire, in caso di avaria o a fine vita, di prenderne il controllo e di riportarli a terra, liberando così lo slot orbitale di pertinenza per un satellite nuovo di rimpiazzo o comunque facendo spazio, facendo pulizia. Questo tipo di manovra di decommissioning dei satelliti, in gergo si chiama deorbit, da cui viene il nome dell'azienda ed è stato il nostro primo prodotto. Diciamo l'idea è stata sua, il business plan lo abbiamo costruito unendo le nostre competenze tecniche e a quello che abbiamo appreso e imparato durante il nostro periodo in Silicon Valley, quindi anche con review e validazione da parte dei professori della Santa Clara University, ma di diverse persone che abbiamo avuto il piacere di conoscere durante quel periodo. Adesso siamo focalizzati nella parte di deorbiting, quindi da spazio a terra, e di lancio e commissioning, quindi da terra a spazio. Non abbiamo un nostro lanciatore, non abbiamo un nostro razzo, quindi noi compriamo capacity a bordo di lanciatori esistenti e lavoriamo con tanti di loro e raggruppiamo i satelliti dei clienti a bordo di un nostro, chiamiamolo taxi, un satellite più grande, una mothership che noi costruiamo e che viene rilasciato in orbita dal lanciatore. A quel punto questo taxi si muove di orbita in orbita rilasciando i satelliti dei clienti esattamente dove ognuno di loro deve andare. In poche parole si può pensare al razzo, al lanciatore come un autobus che al capolinea lascia tutti i passeggeri e noi come un Uber pool che porta un batch di questi passeggeri ognuno nella propria orbita operativa.
Ci hai raccontato che avete iniziato con l'idea quando eravate ancora alla NASA, quindi ancora negli Stati Uniti. Poi però avete deciso di tornare in Italia per iniziare a mettere a terra l'idea di deorbit, in parte so per una questione di visto, ma anche perché in Italia c'è tantissima eccellenza legata al mondo dello spazio. Secondo te questo ha dato una marcia in più a deorbit poi nella vostra storia, nella vostra crescita?
Allora, a 10 anni di distanza devo dire di sì. Probabilmente in Silicon Valley sarebbe stato un po' più semplice raccogliere capitale in termini proprio di quantità, diciamo l'entità dell'investimento seed che un business angel, un fondo di venture capital eroga a un'azienda appena nata è di un ordine di grandezza tipicamente più grande in Silicon Valley rispetto all'Italia, rispetto all'Europa. Però in Italia e in Europa abbiamo avuto un grandissimo supporto da parte delle istituzioni di riferimento, quindi mi riferisco principalmente all'Agenzia Spaziale Italiana, a livello nazionale e all'Agenzia Spaziale Europea e alla Commissione Europea con i suoi programmi di supporto e di finanziamento a startup a livello comunitario. Quindi diciamo c'è stato un supporto forte dall'esterno che continua ad esserci. In più devo dire che la qualità delle persone che via via sono entrate a far parte della famiglia di The Orbit ha reso The Orbit quello che è oggi. Quindi una preparazione tecnica ottima. E del resto, come dicevi tu Camilla, c'è una grande tradizione legata allo spazio di formazione e di industria in Italia. Quindi le nostre università preparano benissimo i ragazzi. A questo ci devi aggiungere quelle qualità tipicamente italiane, la creatività e il problem solving, la capacità di spaziare da un campo all'altro. In più nel settore spazio, come dicevo all'inizio, non si fa ingegneria spaziale perché apre tante strade, si è tutti appassionati, quindi con la nostra squadra è fatta da persone motivatissime che credono nella nostra vision, credono nella nostra mission, collaborano in maniera non competitiva o se vuoi con una competizione sana, genuina, sapendo di far parte di qualcosa di grande e tutti con l'idea di voler cambiare il mondo. Direi che ci abbiamo visto giusto, poi probabilmente siamo stati anche fortunati nel selezionare le persone giuste, perché abbiamo cominciato a diventare attrattivi anche all'estero e questo è un fenomeno un po' in controtendenza, se vogliamo, in un momento in cui si parla di italiani che scelgono di espatriare per ragioni di stipendio o perché non trovano modo di dare seguito ai propri sogni qui in Italia. Nella nostra sede di Como abbiamo persone che vengono dalla Francia, dalla Grecia, dagli Stati Uniti, dalla Gran Bretagna, dall'Olanda, da tantissimi altri paesi. Quindi oggi siamo veramente una realtà internazionale che opera in un mercato globale.
E hai parlato di capitali e di venture capital. Devo dire che quando uno pensa a una startup, non pensa a una startup che vuole entrare nella New Space Economy e soprattutto quando pensa a New Space Economy pensa a super miliardari che operano in questo settore. E quindi immagino che ci voglia tantissimo capitale per iniziare una startup come The Orbit. Questa cosa non vi ha bloccati, scoraggiati? E come appunto avete approcciato la parte fundraising? Quanto vi è servito per partire? Dove l'avete trovati questi soldi?
Allora, quando siamo partiti, ripeto, non esisteva il concetto di New Space Economy. Noi siamo state una delle primissime aziende a raccogliere capitale di rischio per creare una startup nel settore spazio. Ce n'erano pochissime in giro per il mondo, quindi non si parlava ancora di fenomeno New Space Economy, siamo stati fra i pionieri. Oggi il panorama è completamente diverso perché esistono anche fondi di venture capital dedicati. All'epoca il tipico fondo di venture capital puntava più a investimenti, magari soprattutto in Italia, in Europa, investimenti di un ordine di grandezza inferiore e con tempi di ritorno dell'investimento molto più brevi, probabilmente legando lo spazio ancora a un'idea di business più legato a temi istituzionali, un business diciamo più governativo, come era nelle decadi del secolo scorso. Invece il mondo stava cambiando, probabilmente spinto magnati come Elon Musk, come Jeff Bezos con le loro ventures. Ma noi credevamo che sarebbe arrivato questa New Space Economy, non sapevamo ancora che si sarebbe chiamata così, ma lo sapevamo, lo percepivamo da quello che vedevamo agli eventi a cui partecipavamo della Space Community, che si stava in qualche modo trasformando per proprio conto. Quindi no, non ci sentivamo affatto scoraggiati. Avevamo un business plan molto ambizioso, che però prevedeva tutto sommato una somma contenuta per arrivare alla realizzazione di un primo prototipo funzionante. Un primo prototipo funzionante da testare a terra sarebbe stato l'oggetto che ci avrebbe consentito di raccogliere ulteriore capitale con un round successivo. Forti dell'esperienza Fulbright, che comunque era un ottimo biglietto da visita per noi, abbiamo iniziato a presentare l'idea a diversi fondi di investimento in Italia. Devo dire anche con il supporto del programma Fulbright stesso, che non terminava con il ritorno dagli Stati Uniti. Al ritorno dagli Stati Uniti ci è stato affidato un mentor che ci ha accompagnati per un periodo di 6 mesi e quindi ci ha aiutati tantissimo a raffinare il business plan, soprattutto la parte finanziaria, e anche ci ha messi in contatto con fondi di venture capital che potessero essere interessati. Tant'è che in pochi mesi siamo riusciti a trovare questo seed capital e la società è stata lanciata il 7 marzo del 2011. Con meno denaro di quello che chiedevamo noi chiedevamo qualche milione di euro, non siamo arrivati a un milione, ci abbiamo creduto e abbiamo detto va bene, partiamo lo stesso, raccoglieremo poi in seguito.
No, certo, infatti ora ci sembra normale pensare a privati che operano nell'economia dello spazio, diciamo, però effettivamente fino a non tanto tempo fa si parlava solo di NASA, ESA e paesi che operavano in questo settore, quindi sicuramente siete stati visionari anche in quel senso nel credere che due privati o che una startup potesse operare in questo settore. E quali sono stati i momenti più difficili da quando avete lanciato The Orbit e ci puoi raccontare magari come li avete affrontati?
Allora, da un punto di vista personale, io mi occupo soprattutto della parte di marketing e di vendite. Più che un momento singolo sono stati difficili i primi anni perché continuavamo a ricevere dei rifiuti da parte di quelli che sarebbero stati i potenziali clienti e mi rendevo conto che non erano rifiuti legati al prodotto che non interessava al mercato, quanto alla percezione che un mercato comunque ancora molto tradizionalista aveva di noi. L'idea di una startup creata in poco tempo da un gruppo di 35 anni non risultava affidabile, non davamo l'idea di poter fare quello che promettevamo e di poter consegnare un prodotto non solo che funzionasse, ma anche che fosse affidabile nel tempo. Lo posso capire perché si sarebbe trattato di mettere nelle nostre mani asset del valore di centinaia di milioni di euro, quindi lo posso capire, però sapere di avere in mano l'idea giusta, il prodotto giusto, fatto bene con tutta una serie di, diciamo, di meccanismi e di protezioni a tutela di un malfunzionamento, E vedere che la controparte non capiva, non recepiva, non ci credeva, faceva male. Però ecco, questo diciamo a titolo personale come venditore. Se devo pensare all'azienda in generale, il momento più difficile è stato quando stavamo per approcciare il nostro primo lancio nel 2013. Il lancio non avrebbe aspettato noi avremmo dovuto consegnare il nostro dispositivo entro una certa data in modo che fosse lanciato sul lancio che avevamo comprato e avevamo finito completamente i soldi, avevamo qualcosa come 2.000 euro sul conto in banca, non c'era modo di pagare i fornitori, non c'era modo nemmeno di pagare i nostri dipendenti, i nostri collaboratori per completare in tempo utile diciamo la qualifica di questo dispositivo. Sapevamo che altro capitale sarebbe arrivato e eravamo già d'accordo, ma per colpa di lungaggini burocratiche siamo arrivati a questo punto con solo questi 2.000 euro sul conto. Quindi è stato un momento brutto perché avevamo paura di perdere tutto. Invece è successo qualcosa di meraviglioso ed è successo che i ragazzi hanno deciso di comprare quello che mancava di tasca loro, hanno lavorato gratis per qualche settimana, forse un paio di mesi, d'estate in agosto, mi ricordo, oltretutto era anche agosto, quindi tantissimi fornitori chiusi, le difficoltà di un periodo di ferie, diciamo. Alla fine, con tanta determinazione, tanta volontà e tanto coraggio, siamo riusciti a completare la nostra scatoletta e a fare la nostra prima missione. Dopodiché i capitali sono arrivati, abbiamo tirato un respiro di sollievo, abbiamo alla fine indennizzato, ovviamente anche premiato tutti i ragazzi, ma se non fosse stato per loro, probabilmente oggi The Orbit non sarebbe qui. Se vogliamo, è stata un'esperienza che ci ha anche insegnato molto. È stata la volta in cui abbiamo sperimentato la crisi peggiore per l'azienda. Ci ha insegnato come gestire situazioni di crisi a livello emotivo e anche come evitare che potessero ripetersi situazioni del genere in futuro.
Ti stavo per chiedere qual era il momento che ti avrebbe reso più fiero, ma immagino che sia in realtà questo, che la difficoltà poi si sia trasformata in un bellissimo momento, sia di vedere il tuo team che si è stretto intorno alla vostra missione, che immagino vedere quel primo lancio partire con la vostro satellite a bordo.
Allora sì e no, nel senso che quel lancio non era, diciamo, il dispositivo su quel lancio non era un satellite completo. Era l'elettronica del dispositivo di The Orbit che dovevamo lanciare per fare alcuni test e poi accedere a nuovi capitali. Sì, è stato uno dei momenti che mi ha reso più fiero, ma un momento che mi ha reso più fiero in assoluto è stato il primo lancio vero e proprio di un satellite, completamente ideato, progettato, costruito e qualificato da noi in casa. Questo è successo nel 2017 e nel frattempo la squadra era anche cresciuta come numero di persone, quindi non dimenticherò mai il giorno del lancio quando eravamo tutti in control room e non ci stavamo più, mentre prima eravamo quattro gatti. Il lancio di successo, il nostro satellite che ci ha risposto con dei beep al primo tentativo di comunicare con lui non appena rilasciato in orbita, una comunicazione che ha una missione che ha avuto un grande successo durante tutte le sue fasi. Vedere i ragazzi a cui brillavano gli occhi per l'emozione, ma anche per la soddisfazione, la consapevolezza di aver fatto qualcosa di grande, qualcosa di importante, e vederli che credevano ancora di più nella mission, è stato forse il momento che mi ha reso più fiero in assoluto. Ed è da lì che siamo cresciuti molto come reputazione, perché avevamo finalmente dimostrato a tutti che eravamo in grado di fare qualcosa di serio. Ed è da lì che abbiamo iniziato ad attrarre tantissime persone, e da lì l'azienda è cresciuta alle 120 persone che siamo oggi. I clienti hanno iniziato a guardarci con occhi diversi, potenziali investitori hanno iniziato a guardarci con occhi diversi. Quindi grande soddisfazione, sì.
E quando siete nella sala controllo e sta per partire un lancio con un vostro satellite, come ti senti? Quali sono le emozioni?
Intanto c'è un senso di smarrimento, perché non sai mai fino alla fine del countdown se il lancio avverrà o no. È abbastanza comune che i lanci possano venire rimandati o spostati anche quando sei a meno 5, meno 4, per una qualche anomalia che può succedere. Quindi c'è un senso un po' di smarrimento. Ed è il momento in cui, dopo tanti mesi, anni di lavoro, non puoi fare niente, tu sei lì che aspetti e devi confidare nel fatto che il lancio avrà successo. Diciamo che un lancio dal lift off, dall'iniezione dei motori fino al rilascio dei nostri satelliti in orbita, dura un'ora e mezza. Insomma, è un'ora e mezza di passione. Ecco, questo ve lo garantisco. Quindi un po' di smarrimento, tantissima emozione, ovviamente, perché è il momento in cui tu vedi il frutto di tanti mesi di lavoro. Poi dopo il lancio e il rilascio del nostro satellite bisogna aspettare che questo passi sopra una delle nostre stazioni di terra, in modo da provare a contattarlo e verificare che i sistemi di bordo siano funzionanti, e questo è un altro momento di trepidazione. Come imprenditore responsabile dell'azienda so di avere anche il compito di dover dare supporto morale ai ragazzi se qualcosa va storto. E può succedere, perché questa è la rocket science, questo è il lavorare in un settore tecnologico al limite, veramente al limite. Può succedere che qualcosa non funzioni se è una prima volta. E tutte le volte è una prima volta, perché qualsiasi satellite noi lanciamo ha a bordo qualcosa che non è mai stato sperimentato prima, ma non che non è mai stato sperimentato prima da noi, che non è mai stato sperimentato prima in assoluto. Tutte le nostre missioni ad oggi rappresentano un first time in history, quindi l'errore ci sta. La delusione a fronte di un potenziale errore è umana, il non perdersi d'animo, il continuare a crederci e il provare entusiasmo è quello che ti permette di andare avanti, e come imprenditore so di avere un po' questo incarico di dover comunque trasmettere fiducia e dare la carica di energia al mio team. Fino ad oggi non è mai successo, per fortuna o anche per bravura nostra, probabilmente un misto delle due cose, le missioni sono andate tutte benissimo, però statisticamente qualcosa che potrà succedere in futuro, ecco, sento un po' il peso di questa responsabilità.
A me piace molto vedere i live delle missioni che partono, solo come spettatrice guardando il live senti un milione di emozioni e guardi le persone nella control room e dici: non posso immaginare cosa stanno sentendo adesso con tutti i mesi, anni di lavoro che ci hanno messo dentro, tutte le miliardi di cose che potrebbero andare sbagliate, anche quanti soldi sono stati investiti in questo progetto. E poi sì, uno non pensa neanche a tutte le persone coinvolte, ma sono centinaia, se non migliaia, immagino, per ogni missione.
Ne abbiamo parlato un po' prima, però la New Space Economy, diciamo che è uno dei settori di più tendenza al momento con tutti i mega tech billionaires che ci stanno investendo, da Elon Musk, Jeff Bezos, Richard Branson. Tu come vedi evolvere la space economy nei prossimi 10 anni?
Allora, da un punto di vista di giro d'affari economico, finanziario, al di là delle mie opinioni, ci sono tantissimi report di banche d'affari americane, da JP Morgan a Bank of America a Merrill Lynch, che vedono la space economy in generale valere da circa 1.5 a 2 trillion of dollars nel 2030, quindi diciamo è un fenomeno enorme. Sicuramente le nuove tecnologie che hanno permesso alla New Space Economy di nascere e di svilupparsi sono tecnologie che consentono di costruire satelliti, se vogliamo, low cost, nel senso a costi molto inferiori rispetto a quelli che si usavano una volta, e questo consente a realtà in paesi che fino a 10 anni fa non potevano nemmeno pensare di avere qualche progetto spaziale, invece di essere della partita. Quindi è un fenomeno che, se vogliamo, democratizza l'accesso allo spazio e l'uso dello spazio stesso. Tant'è che fra le nostre iniziative come azienda ci sono alcuni progetti legati al cooperare con realtà in paesi in via di sviluppo, in modo da aiutare loro a progettare, costruire e usare la loro infrastruttura, e a farlo insieme a noi. Si evolveranno anche i settori in cui la space economy opera, oggi soltanto in orbita terrestre, domani in orbita lunare, dopodomani in orbita marziana. Tante aziende propongono di lavorare su missioni cosiddette Earth Escape, cioè al di là delle orbite terrestri, ma verso lo spazio profondo. Prima o poi, piaccia o non piaccia, giusto o sbagliato, ma colonie sulla Luna, colonie su Marte saranno una realtà. Ci sono aziende che si occupano di asteroid mining, quindi di andare a trivellare asteroidi per recuperare materie prime. Perché? Perché un domani i satelliti saranno costruiti direttamente nello spazio, come oggi le navi si costruiscono nei porti. È un trend che credo sia inevitabile.
E abbiamo parlato un po' dell'eccellenza italiana in questo settore. Tu sei positivo sul ruolo che giocherà l'Italia nella New Space Economy?
Sì, assolutamente sì. L'Italia è sempre stata un protagonista nel settore spazio. Basti pensare che è stato il primo paese, dopo Stati Uniti e Unione Sovietica, a lanciare un proprio satellite in autonomia, controllato dai propri tecnici. C'è una, come accennavo prima, c'è una grande tradizione accademica, industriale, che copre tutta la filiera, dalla componentistica ai veicoli di lancio, alla costruzione di satelliti veri e propri, alla costruzione di payload da installare a bordo di questi satelliti, alle in-orbit operations, all'elaborazione dei dati grezzi in arrivo dei satelliti per farli diventare informazioni da vendere sul mercato. Quindi c'è know-how, c'è tradizione, c'è competenza e ci sono anche i capitali. L'Italia investe tantissimo nel settore. Se devo pensare ai prossimi 10 anni, abbiamo il recovery plan, quindi immagino e mi aspetto che una parte dei fondi del recovery plan vada in questa direzione. Quindi sì, mi aspetto l'Italia grande protagonista come paese e come membro dell'Agenzia Spaziale Europea. L'Italia è, giusto per dare una pillola, è a bordo della Stazione Spaziale Internazionale sia come membro di ESA, sia autonomamente come ASI, quindi contribuisce tanto. Ne è una prova il fatto che Samantha Cristoforetti sarà la prima comandante donna europea dell'ISS l'anno prossimo, e questo credo che sia un grande motivo di orgoglio nazionale.
Beh, che bello sentirtelo dire, stupendo sapere che l'Italia giocherà un ruolo in una delle, insomma, new economies più importanti al mondo. E tra l'altro, se conosci Samantha, ne vorremmo intervistarla, quindi se ci puoi,
sì,
fare
certo,
un intro.
Certo,
ah, fantastico, è il sogno di Camilla intervistarla, quindi...
Conosco lei, conosco tanti astronauti italiani, quindi potete chiedete e noi...
Invece volevamo passare a qualche domanda anche più personale e qualche consiglio che ti vorremmo chiedere. Il primo, il più diciamo banale tra virgolette, che consiglio daresti a un giovane che vuole lavorare nel settore aerospaziale e magari partecipare in questa New Space Economy?
E tanto di mandarci il curriculum, visto che abbiamo tante posizioni aperte, sia senior ma anche junior. Ma a parte questo, Diciamo che il settore spazio è cambiato non solo nei termini che abbiamo discusso fino ad ora, è diventato anche meno tradizionalista come modo di lavorare. Quindi oltre alle big corporations che operano nel settore difesa, aeronautica e spazio, ci sono adesso tantissime startup e scale-up in giro per il mondo da tenere d'occhio. È un settore globale ed è un settore in cui la concorrenza, la competition lavora alla moda in modo strano. Noi, come anche i nostri competitor, come anche i nostri clienti, ci sentiamo parte di una community che deve lavorare in modo unito per arrivare agli obiettivi. Quindi non c'è una competizione feroce. A volte si compete, a volte si collabora con la stessa azienda, perché alcuni progetti sono talmente ambiziosi da un punto di vista economico o talmente complessi da un punto di vista tecnico che bisogna unire le conoscenze, e c'è questa consapevolezza diffusa che bisogna essere uniti se si vuole arrivare su Marte. Quindi è una comunità, una sorta di, chiamiamola fratellanza, che inizia fin dai tempi dell'università con tantissime associazioni studentesche nazionali e internazionali, ricevono anche finanziamenti per portare avanti progetti concreti, anche loro progettano, anche loro costruiscono, anche loro lanciano. Quindi consiglierei di entrare in qualche associazione, come per esempio lo Space Generation Advisory Council, di partecipare il più possibile a fiere ed eventi del settore, perché è una comunità in cui è veramente globale, la nazionalità non conta e ci si dà veramente tutti una mano pro bono a livello studentesco, senza volere nulla in cambio, soltanto per il desiderio e l'aspirazione di contribuire a costruire un mondo migliore un domani. In aggiunta, studiare, il nostro consiglio è studiare tutto quello che ruota attorno al concetto di sostenibilità, perché lo spazio è la nostra prossima frontiera. Come si parla oggi di sostenibilità per quello che riguarda l'aria, il mare, la terra, è giusto farlo per lo spazio. Nella nostra carta dei valori il concetto di sostenibilità è espresso in maniera molto forte, siamo una benefit corporation per quello. Se non si promuove un accesso sostenibile allo spazio, ci troveremo un domani a dover risolvere problemi invece che e sprecare l'opportunità di poter partire da oggi con un approccio non degenerativo, ma piuttosto sostenibile o, se possibile, anche rigenerativo. Ecco.
Bello. E invece hai un role model, qualcuno a cui ti ispiri, che sia in questo settore o nella vita in generale?
Diciamo che se devo pensare a un personaggio reale o fantastico a cui ispirarmi, no, me ne vengono in mente alcuni, ma prenderei solo alcune pillole, alcuni aspetti da loro. Se devo guardare alla mia vita, al di là di quello che faccio, il come lo faccio dipende dalla persona che sono, quindi dal bagaglio di esperienze, di quel che mi porto dietro, e allora devo pensare che se c'è una persona a cui mi ispiro, questa è mio padre, che purtroppo non c'è più, ma tante volte quando devo affrontare una sfida mi chiedo cosa farebbe lui, cosa mi consiglierebbe, come si comporterebbe. Questo sì.
Invece chiediamo stesso questa domanda per vedere se ci sono cose concrete che possiamo consigliare ai nostri ascoltatori. C'è un libro, un articolo, un film che ti ha cambiato la vita e che raccomanderesti appunto a chi ci ascolta?
Allora, io non faccio più l'ingegnere da tempo perché ormai sono diventato un venditore, quindi i numeri con cui hai a che fare sono un'altra cosa, però di formazione sono un ingegnere, gli ingegneri sono nerd. Quindi se devo pensare a un libro, probabilmente il libro che mi ha cambiato la vita è Il Signore degli Anelli. Come film, Re Guerre Stellari, dai, per forza. Aggiungerei anche...
Me lo aspettavo, volevo qualcosa del genere.
Aggiungerei anche E.T., che guardavo in loop da piccolino, avevo 6 anni quando uscì nell'82, quindi vabbè, fu un fenomeno epocale per tutti, però ecco, fu il mio primo film che mi disse io in un modo o nell'altro voglio andare lassù.
Ecco, chiudiamo bene l'intervista tornando agli inizi, è bello vedere, cioè, che avevi una passione forte, che nasce da queste piccole cose di interessi di bambino e di sogni di un altro mondo e di provare ad arrivarci, e poi concretamente hai messo a terra tutto quello che ti serviva per partecipare a questa avventura, quindi è una bellissima storia. E chiudiamo sempre le nostre interviste con la stessa domanda, che è: secondo te in che modo la tua italianità ha contribuito al tuo percorso e al tuo successo?
Direi in due modi. Innanzitutto ho avuto un percorso di formazione in parte anche all'estero. Ho lavorato tanto su mercati esteri, non solo Stati Uniti, ma durante il mio periodo in Leonardo ero area manager per l'Asia Pacific, quindi ho trascorso tantissimo tempo nel sud-est asiatico, quindi Singapore, Thailandia, Malesia, Indonesia, ma anche Corea, Giappone, Australia. Quindi devo dire che come italiano ho sempre visto dall'altra parte molto, molto rispetto per quello che dicevo, perché nel nostro settore si pensa che gli italiani ne sappiano tanto. Quindi ci sia tanta, come dicevo, tanta tradizione, tanta competenza. E questo ovviamente faceva molto piacere. Ciò detto, credo che, e questa si ricollega a quello che dicevamo prima, una delle ragioni per cui abbiamo deciso di tornare qui a creare l'azienda, credo io come italiano, ma un po' tutti noi, abbiamo, oltre alla creatività e alla capacità di trovare sempre una soluzione con quello che si ha a disposizione, magari non la migliore possibile, ma qualcosa che funziona con i pochi strumenti che si hanno a disposizione, abbiamo la capacità di vedere i problemi a 360 gradi, da tutte le angolature. Quindi una formazione che sia completa da una parte, ma anche globale dall'altra parte. Non so se è questa una nostra dote o piuttosto è un limite, quello che ho riscontrato all'estero, di essere troppo settoriali e di non riuscire a pensare, a creare nulla al di fuori del proprio piccolo ambito di attività. Questa è una cosa che mi ha sempre colpito e credo sia veramente una marcia in più che abbiamo noi.
Bene, grazie mille Renato, è stato bellissimo scoprire la tua storia, quella di The Orbit, e non vediamo l'ora di vedere dove andrete e aspettiamo grandi case.
Grazie.
Grazie mille di averci ascoltate e mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi al nostro podcast ovunque ci ascoltiate per non perdere nessuna puntata.
Se ci volete dare una mano a crescere, lasciateci 5 stelle o una recensione su Apple Podcast. Ci aiuta a fare scoprire il podcast a nuovi ascoltatori e continuate a condividere Made It con i vostri amici, colleghi, parenti.
Ci potete seguire su Instagram @madeit.podcast e su LinkedIn cercando Made It Podcast, dove condividiamo anche tanti contenuti esclusivi.
Vogliamo ringraziare Sami Bianchi, nostro sound editor, e Guglielmo per aver composto il nostro jingle.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.